ricordiamo, se volete comunicare con la radio, il nostro recapito telefonico è lo 06 49 17 50 e allora siamo in collegamento telefonico. Buongiorno.
Buongiorno.
Sì, siamo in collegamento telefonico con Valentina Fusari, che è una ricercatrice dell'Università di Pavia, docente di popolazione, sviluppo e migrazioni nel corso di laurea magistrale studi dell'Africa e dell'Asia. Valentina ha svolto ricerca sul campo in Eritrea e nel Tigray, questo lo specifichiamo perché stamattina con lei proveremo a fare appunto un approfondimento sulla crisi del Tigray, la guerra in Etiopia. Ne abbiamo parlato appunto lo scorso sabato, quando abbiamo appunto fatto un redazionale con un compagno e con l'associazione Donne del Tigray. La guerra in Etiopia continua e le crisi del Tigray si sovrappongono creando una situazione disastrosa l'80% con l'escalation del conflitto in Tigray nel nord Etiopia, l'80% appunto della regione è stata tagliata fuori dall'assistenza umanitaria, decine di migliaia di persone potrebbero morire di fame. La crisi appunto ha raggiunto un punto tale che alla gente manca quasi tutto, come riferisce la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, e che lancia l'allarme per la mancanza di cibo, medicine salvavita, servizi essenziali in Tigray. Questa è un po', come dire, la cifra di quella che è la situazione umanitaria. Vorremmo però stamattina con Valentina Fusari provare un po' a ricostruire le cause di questa crisi, cioè da dove viene. Una crisi che viene da lontano, è un territorio che ne ha vissute già altre, quali sono i prodromi appunto dell'esistente. Lasciamo a te la parola, Valentina, per raccontarci.
Ok, grazie, buongiorno e grazie ancora per questo invito. Sì, in effetti l'attuale conflitto in Tigray affonda le proprie radici in uno scontro iniziato già almeno nel 2018 all'interno dell'allora Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope, una coalizione di partiti su base etnica creata alla fine degli anni Ottanta dal Fronte di Liberazione Tigrino, dal TPLF, che in questi giorni proprio è tornato nuovamente a far parlare di sé, e che l'ha controllata proprio fino all'ascesa del potere del nuovo primo ministro Abiy Ahmed, che a sua volta ha promosso una nuova alleanza all'interno della coalizione che poneva al centro gli Amara e gli Oromo, consentendo quindi a questi due gruppi etnici, a queste due nazionalità che nonostante il loro peso demografico erano state marginalizzate, di affermarsi anche come forze egemoniche. Di fatto questa transizione politica ha determinato una necessità di negoziazione all'interno delle istituzioni federali, proprio perché il nuovo primo ministro accusava il TPLF di aver abusato del proprio ruolo egemonico. Basti pensare a tutte le facilitazioni e le agevolazioni anche in campo economico che erano state spostate da altre aree nazionali proprio verso la regione del nord dell'Etiopia, la regione del Tigray. Questo processo di negoziazione ha portato intorno al dicembre del 2019 allo scioglimento del Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope e alla creazione di un nuovo partito, appunto il Partito della Prosperità. Questo partito è un partito nazionale con una forte guida centralizzata ed è un partito a cui proprio il TPLF non ha aderito, trovandosi di fatto escluso da tutti quegli incarichi legati al nuovo governo federale, all'esercito e quant'altro. Perciò il TPLF ha interpretato questo scontro sul piano potremmo dire ideologico, ha a sua volta accusato il primo ministro di non tenere in debita considerazione sia il principio di autodeterminazione dei gruppi etnici che il principio di autonomia delle regioni di fronte al potere centrale, entrambi previsti fra l'altro dalla Costituzione del 1995. Questo scontro però ha anche portato il TPLF a rompere l'isolamento in cui versava dal 2018 da un lato e dall'altro a porsi come promotore nell'arena politica nazionale e difensore del federalismo, ma di fatto il Tigray cominciò a comportarsi, potremmo dire, come uno Stato all'interno dello Stato, all'interno dell'Etiopia, proprio appellandosi al principio di autonomia regionale e respingendo i provvedimenti emanati dal governo federale. tra cui proprio il provvedimento che viene considerato la scintilla alla base di questo conflitto, ovvero il rinvio delle elezioni previste per fine agosto 2020, rinvio giustificato ovviamente dalla situazione di pandemia. Di fatto il Tigray non recepisce questo provvedimento e organizza, potremmo dire in proprio, le elezioni che hanno un esito a favore del TPLF, ma il cui esito non viene riconosciuto all'amministrazione centrale, che si rifiuta a quel punto anche di riconoscere l'amministrazione regionale del Tigray come interlocutore istituzionale. A sua volta il TPLF non riconosce più l'amministrazione federale, e non la riconosce in virtù del fatto che sono scaduti 5 anni del mandato del governo federale senza che vi sia stata una nuova tornata elettorale. Quindi diciamo che questo scontro istituzionale si è trasformato poi in scontro armato il 4 novembre del 2020, quando un gruppo armato tigrino ha appunto attaccato la base federale nel nord del Tigray. Quindi ecco, non è uno scontro che emerge proprio dall'oggi al domani, è uno scontro istituzionale che si è poi trasformato,
esatto,
in uno scontro armato, in un conflitto a fuoco.
È molto chiaro quello che tu ci dici. A tal proposito, appunto, forse introdurre una lettura di lunga durata, no? Per valutare le ragioni profonde del conflitto in atto, anche per comprenderne appunto il carattere regionale, magari sarebbe utile farla.
Sì, come ben dicevi in apertura, l'Etiopia non è nuova agli scontri, alla violenza, ai conflitti, potremmo dire, non è nuova neanche la regione. Se pensiamo solo nell'arco, diciamo, dagli anni 60 del secolo scorso ad oggi, l'Etiopia ha avuto 2 guerre con la Somalia, per il possesso dell'Ogaden negli anni 60 e poi negli anni 70, è intervenuta poi militarmente ancora in Somalia negli anni 90, a seguito della guerra civile, dove tra l'altro l'Etiopia è ancora militarmente impegnata all'interno della missione dell'Unione Africana. Molto più nota poi e anche più duratura è la guerra di liberazione combattuta dall'Eritrea, e in cui secondo me un pochino si riesce già a leggere le dinamiche del conflitto odierno, cioè in questi anni di guerriglia, potremmo dire, il fronte di liberazione eritreo, le PLF, guidato appunto da Isaias Afewerki, l'attuale presidente dell'Eritrea, aveva saldato una alleanza con i movimenti armati di opposizione al DERG, e in primis il movimento tigrino, il TPLF, poi quello Oromo e quello Somalo, perché in quella fase c'era un obiettivo comune, che era il rovesciamento del regime marxista del DERG, che una volta rovesciato nel 91 appunto ha dato vita da un lato alla Repubblica Federale Democratica d'Etiopia, la Repubblica, quella federazione su base etnica, base di nazionalità, che vide che ebbe a capo Meles Zenawi, proprio il leader del TPLF, mentre l'Eritrea venne riconosciuta internazionalmente attraverso un referendum controllato dall'ONU nel 93, e Isaias venne dichiarato appunto il presidente, ed è ancora il presidente. Tuttavia potremmo dire che questa situazione di, chiamiamolo, mutuo soccorso, mutuo interesse, di legame fra il fronte di liberazione eritreo e quello nello specifico del TPLF durò ben poco, perché già nel 98, fra il 98 e il 2000, vi fu un altro conflitto che generalmente viene chiamata la guerra di confine tra l'Eritrea e l'Etiopia, ma di fatto le ragioni erano sicuramente più di ordine economico e legato al nuovo posizionamento di questa nazione, l'Eritrea, e della nuova formulazione dell'Etiopia all'interno della regione. Ancor più grave fu il fatto che, nonostante con l'intervento anche di attori esterni si giunse all'accordo di Algeri, quindi si giunse alla pace, ma l'Etiopia non rispettò mai, si rifiutò di fatto di attenersi alle disposizioni dell'accordo. Quindi ci fu una presa di, potremmo dire, di decisione, una presa di posizione che proseguì anche oltre la morte di Meles Zenawi. Zenawi morì nel 2012, fu portata avanti la sua politica da Hailemariam Desalegn, finché già nel 2015-2016 l'Etiopia era, potremmo dire, in ebollizione interna. Cresceva l'opposizione interna, cresceva l'escalation di proteste, soprattutto nelle regioni dell'Oromia e dell'Amara, e erano talmente, potremmo dire, la tensione fu talmente alta che venne dichiarato nel 2016 per circa 10 mesi lo stato di emergenza, e ci furono pesanti repressioni nei confronti degli Oromo. Fu proprio con la salita, diciamo la caduta, o meglio le dimissioni di Le Marianne Saleni e la salita al potere di Ahmed nel 2018, anche per, potremmo dire, appartenenza etnica di Ahmed, che si ha un riscatto. Quindi quel movimento di contestazione interna all'Etiopia viene ad avere una rappresentanza all'interno dell'esecutivo, ma di contro finiscono in una situazione di marginalizzazione, in parte anche di vessazione al di fuori del Tigray, proprio le componenti, la componente tigrina all'interno dell'Etiopia. Un altro elemento importante è che, nonostante l'accordo di pace del 2018 firmato fra appunto l'Eritrea e l'Etiopia, che mettono fine a quella strategia di tensione, alla famosa situazione di no peace, no war, il Tigray comunque continua a non rispettare l'accordo di Algeri, quindi non vengono restituiti i territori all'Eritrea, e questo determina una nuova chiusura delle frontiere, un nuovo limite ai traffici, potremmo dire, commerciali fra i due paesi. E forse proprio in queste forti linee etniche che stanno assumendo le tensioni in Etiopia si può ritrovare un lascito di quella che è stata l'occupazione italiana di soli 5 anni, fra il 36 e il 41, proprio perché l'impero dell'Africa orientale italiana, al fine di marginalizzare la precedente elite imperiale, che era un'elite amara, avviò una politica di costruzione dell'etnicità mirata, o comunque che tendeva a favorire le periferie, e quindi un ruolo preponderante dei somali, degli oromo, dei tigrini, proprio all'interno dell'amministrazione coloniale. Ecco, oggi il rischio è che questa logica dell'appartenenza etnica abbia il sopravvento, e che diventi preponderante rispetto alle tematiche più propriamente economiche o politiche che invece hanno animato il conflitto.
Logica delle etnie, come dici anche te, che è da intendere come appunto una costruzione sociale derivante da teorie razziali e razziste europee esportate, certo, appunto attraverso il dominio coloniale. E ad ogni modo il conflitto, come dicevi tu, non è soltanto un conflitto di un nazionale, ma è un problema più regionale, perché include appunto stati in quella regione del Corno d'Africa, e in realtà è anche un conflitto internazionale, perché qual è anche la posizione intanto degli altri paesi coinvolti, ma anche appunto il coinvolgimento internazionale. Penso appunto a come Ahmed sia anche espressione in qualche modo molto vicino, insomma, diciamo, agli Stati Uniti. Quindi qual è anche il coinvolgimento della comunità internazionale all'interno di questo conflitto?
Sì, certo, dal punto di vista della regione ormai è a tutti gli effetti un conflitto internazionale. Coinvolta l'Etiopia, ne è coinvolta pare la Somalia con l'invio di truppe, ne è coinvolta l'Eritrea, perché la presenza di soldati eritrei nel Tigray, per quanto non ammesso ufficialmente, sembra ormai un elemento, un'informazione incontrovertibile, e questo probabilmente è anche riconducibile alla condivisione da parte di Isaias Afewerki della linea scelta dal primo ministro etiopico. Sulla base anche proprio del trattato di pace, ma ormai a livello, diciamo, regionale, locale, il conflitto ha coinvolto anche il Sudan, l'ha coinvolto nella misura in cui il Sudan attualmente, nonostante abbia delle fasi di tensione, stia vivendo una tensione già interna per propri motivi, sta anche ospitando degli ampi flussi di rifugiati, che ormai si aggirano oltre le 30.000 persone, quindi questo determina anche una forte pressione sui territori che sono già scarsi in termini di risorse e di servizi. Quindi c'è sì effettivamente da domandarsi come mai questo conflitto, che in pochi mesi è diventato internazionale all'interno della regione e anche per il capitale simbolico e politico che è l'Etiopia, se ci pensiamo in Etiopia hanno sede le principali agenzie internazionali. L'Etiopia, come dicevi, è uno degli interlocutori privilegiati delle potenze forti, lo Stato della Russia, lo è dell'America, ma anche della Cina, per esempio. Quindi come mai, se in una fase di pacificazione fra Eritrea e Etiopia, per quanto fosse un processo endemico, si sono viste le mediazioni e gli appoggi esterni, ora non c'è questa attenzione non solo dall'America o dall'Europa, ma anche da altri attori che sono fortemente coinvolti nel Mar Rosso e nella regione, penso ai paesi del Golfo, alla Turchia, alla Cina stessa. Ecco, secondo me ci sono alcuni elementi che ci aiutano a comprendere questo vero o presunto disinteresse o questa distrazione. Anzitutto Abiy Ahmed, pur avendo annunciato la possibilità di un ricorso alle armi fin dall'agosto del 2020, è passato all'opzione militare solo nel momento in cui l'attenzione internazionale era rivolta alle elezioni americane, e quindi anche l'America aveva delle altre priorità rispetto magari ai propri interessi nel Corno d'Africa. Per quanto riguarda l'Europa, e mi sento di dire anche l'Italia nello specifico, che dovrebbe essere forse il paese che fa da volano in termini di attenzione verso quella regione proprio per i propri legami storici, ecco, l'Europa era distratta probabilmente dalla pandemia e comincia a pensare all'escalation di violenza nel Corno d'Africa in termini futuri, ovvero se questo conflitto rischia di creare una massa di popolazione che può un domani riversarsi in Libia e quindi di conseguenza tentare di attraversare il Mediterraneo e ritrovarsi in Europa. Quindi nel momento in cui in seconda battuta il conflitto può diventare un problema o quantomeno una difficoltà di gestione da parte europea, allora si sta ora iniziando a porre interesse, a porre attenzione, e questo lo dimostrano anche gli articoli sui giornali, cioè le rassegne stampa fanno vedere che negli ultimi giorni emerge un interesse, anche se è un interesse sempre più legato alle vicissitudini della popolazione civile. Ancora non si parla di eventuali negoziazioni, di possibilità di mediare fra i contendenti. Ecco, e fra questi contendenti un interesse principale, un attore internazionale è proprio la Cina, cioè perché la Cina, che è il partner economico e politico di questi contendenti, non si, detto brutalmente, immischia in queste questioni? Proprio perché la Cina nei suoi business o comunque nelle sue attività di cooperazione in territorio africano si attiene al principio di non ingerenza nelle vicende interne. E secondo me ultimo punto, ma non per questo meno importante, è che, come si diceva proprio in una tavola rotonda organizzata dal Centro Cabral qualche giorno fa, di fatto questa è una guerra nascosta, è poco coperta mediaticamente, quindi è difficile avere il polso della situazione. Ricordiamoci che il Tigray, quando è iniziata la violenza, è subito stato isolato dal punto di vista delle telecomunicazioni, e per quanto riguarda l'accesso al territorio le forze armate l'hanno impedito, le forze armate etiopiche l'hanno impedito. Quindi di fatto è solo ora che stanno arrivando informazioni, immagini, filmati, e talvolta in modo frammentario e disarticolato. Questo non significa che non ci sia stato un dibattito, soprattutto la diaspora sui social sta molto dialogando e animato. Certo è che spesso le informazioni che circolano rischiano di non essere documentate. E sì, ecco, secondo me poi sono, come dicevo come giustamente dicevi in apertura, date le situazioni attuali della maggior parte della popolazione del Tigray, quindi popolazione civile che spesso non è coinvolta direttamente nei conflitti, rappresentano di fatto la popolazione più vulnerabile, per cui sono le agenzie di soccorso internazionali che in questo momento stanno facendo pressione e si stanno mobilitando nel tentativo di portare aiuti, di sollevare o risollevare la situazione della popolazione coinvolta. Abbiamo già parlato, ho già accennato in termini di mobilità, che circa 4.000 persone al giorno ormai attraversano il confine e entrano in Sudan, anche in quella zona, quindi c'è necessità di supportare le capacità di risposta da parte sudanese. Ma ancora più preoccupanti sono altri elementi che violano il diritto internazionale. Basti pensare alla deportazione di rifugiati eritrei verso l'Etiopia. Le immagini satellitari e diverse testimonianze ormai riportano la chiusura dei quattro principali, anzi non solo le testimonianze, proprio anche il governo di Addis Abeba ha chiuso due dei principali campi di rifugiati che ospitavano eritrei, e attualmente pare comunque che circa 2.000 rifugiati eritrei manchino all'appello. Ora sta da capire se si sono nascosti in zone reputate più sicure, se sono riusciti a mettersi in marcia insieme ad altri profughi verso Sudan, oppure se, come pare esserci evidenza, siano stati rimpatriati forzatamente dai soldati eritrei che avevano fatto irruzione in questi campi. Due altri elementi molto importanti che secondo me fanno un pochino anche ricordare, se vogliamo sempre fare una connessione con il passato, sono i massacri e gli stupri di guerra. Per quanto riguarda i massacri c'è una particolarità, almeno in due casi ci sono evidenze di massacri perpetrati utilizzando armi bianche, quindi maceti, pugnali. Questo fa pensare che siano stati effettuati da gruppi irregolari, gruppi di civili, a danni per esempio di contadini amara presenti nella regione del Tigray. Oltre a ricordarci quanto accaduto in Ruanda negli anni 90, secondo me questo ricorda anche, visto che siamo vicini all'anniversario, quanto avvenuto sempre in Etiopia il 19 febbraio del 1937, il famoso massacro di Addis Abeba in risposta all'attentato a Graziani. Ecco, in questa tipologia di attacchi secondo me emerge come la conflittualità che ha radici appunto economiche, politiche, sia ormai sfociata in un carattere di rappresaglia più su base di appartenenza etnica. Lo stupro invece di guerra rappresenta proprio un unicum in questa regione. Ormai sono centinaia i casi testimoniati sia da medici che da donne di stupri avvenuti da parte delle forze armate, anche se non è chiaro chi siano queste forze armate, se siano solo gli eritrei, se si tratti anche dell'esercito etiopico. Sta di fatto che altri indicatori indiretti sono appunto l'aumento della richiesta di contrazione d'emergenza e l'aumento delle diagnosi di malattie sessualmente trasmissibili. Questo è proprio un unicum, perché nella regione, nei conflitti politici della regione, se escludiamo sempre il momento di occupazione italiana, questa violenza di genere non rappresenta una caratteristica. Poi ovviamente la mancanza di cibo, servizi sanitari, questa l'hai già ampiamente sottolineata in apertura, per cui ecco, io queste sono, se dovessimo pensare a quali sono state le cause e quali l'attuale situazione, questo è quello che io mi sento di dire in termini di analisi.
Senti, sei stata insomma chiarissima, insomma, oltre a ribadire il fatto che buongiorno anche da me, a ribadire che insomma diciamo che sicuramente lo stupro di guerra è una modalità che inevitabilmente insomma prende qualsiasi guerra. L'altro giorno sul Manifesto Fabrizio Floris ha pubblicato un articolo in cui andava a raccontare un po' quelle che sono le risposte invece che il presidente Ahmed ha dato alla comunità internazionale, principalmente alla World Food Program e anche a delle ONG norvegesi, per quanto riguarda la richiesta da parte delle comunità internazionali di poter entrare con gli aiuti dentro l'Etiopia. Anche Samed ha affermato: la fine delle sofferenze nel Tigray e in tutto il paese sono adesso la nostra massima priorità. Per questo chiede alle Nazioni Unite e alle agenzie di soccorso internazionale di collaborare per portare insieme gli aiuti a quanti ne hanno bisogno. In realtà le frontiere etiopi sono ancora chiuse, così insomma diciamo il segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati ha affermato, dicendo raramente si è vista una risposta umanitaria così ostacolata. Ecco, volevo su questo capire se sapevi qualcosa di più o insomma confermavi quanto anche scritto dal manifesto, da Fabrizio Floris si chiama.
Sì, è vero che le pressioni sono venute e le parti d'ingresso sarebbero due, quindi ancora coinvolgere altri attori, perché non potendo, diciamo, da Addis salire verso Mekelle e quindi entrare nel Tigray, gli ingressi sarebbero soprattutto o dall'Eritrea o dal Sudan, per garantire questi supporti, questi appoggi alla popolazione civile. Per quel che ne so io, ancora non sono stati aperti. Tuttavia c'è anche un altro elemento: Abiy Ahmed ha detto che l'esercito etiopico si stava occupando della distribuzione delle derrate alimentari e dei medicinali nelle zone maggiormente colpite. E per quel che è le mie informazioni, perché ripeto, come dicevamo, una guerra nascosta, non è così facile comunicare con chi è sul territorio, effettivamente è iniziata la distribuzione da parte dell'esercito etiopico alla popolazione. Ma anche qui ciò di cui si ha nota è che questi beni, questi derrate, questi supporti vengono distribuiti, ma discriminando coloro che possono essere dei sostenitori del TPLS. Quindi di fatto anche all'interno della società civile poi e delle distribuzioni previste dal governo federale, dal governo centrale, pare esserci, ecco, questa linea discriminante ancora una volta qui su base politica, ma strettamente connessa all'etnia. Esatto.
Infatti nelle testimonianze che manderemo fra poco, che abbiamo raccolto domenica, in cui c'è stato questo appuntamento a Roma, a Piazza della Repubblica, lanciato dalle donne del Tigray, immaginiamo insomma anche vicine al fronte, denunciavano proprio questo, che Addis Abeba in particolare si stanno sostituendo anche nella parte amministrativa, quindi ministeriale, quindi tutto quello che è controllato, no, nella pubblica amministrazione, proprio tutte quelle persone e negli ospedali, tutte le persone che in qualche maniera potessero far risalire la propria origine alla regione del Tigray. Quindi ti volevo chiedere se questo insomma era una ce lo confermavi anche tu, e poi che sappiamo insomma che il fronte è andato in montagna, e se hai notizie anche su questo, insomma, che quello che sta succedendo a livello guerriglia, resistenza invece sulla montagna da parte del fronte.
Ecco, questo sì, potrebbe essere un'altra, non dico discrepanza, però nelle dichiarazioni rilasciate dal primo ministro etiopico o comunque da chi a lui vicino, pareva che la guerra fosse comunque, il conflitto terminato, è stata ripresa la capitale del Tigray, Mekelle. Tuttavia, in realtà la componente TPLF non ha mai dichiarato la resa. Si sono giustamente nascosti sulle montagne, sono difficili da... quindi pare quasi che abbia riassunto una tipologia di guerriglia già sperimentata durante la guerra di liberazione fra gli anni 60 e gli anni 90. Per cui quello che so io, per quelle che possono essere le mie fonti, è che comunque non c'è una riorganizzazione magari su vasta scala di quelle che sono le forze armate del Tigray, ma comunque sì, gli attacchi continuano, le vessazioni stanno continuando, per cui anche le giusto ieri sera venivano riportati la caduta di due aerei dell'esercito etiopico. quindi vuol dire che qualcuno li ha colpiti, li ha fatti cadere.
Diciamo negli interventi che hanno fatto in piazza, a Piazza della Repubblica, si parlava anche di una resistenza che loro, vabbè, ovviamente ognuno poi spinge dalla sua parte, però che poneva il punto di una resistenza molto forte che stava anche tra virgolette vincendo su entrambi gli eseriti e metteva in causa sia quello etiopico che quello eritreo. E su questo, insomma, volevo sapere se avevi, come ci stavi dicendo tu, appunto, anche quasi a conferma.
Posso confermare, per quel che ne so, che continuano gli attacchi. Sono attacchi, secondo me, più mirati, nel senso che, come non ha rifornimento la popolazione civile, anche il TPLF dovrà un po' comunque, come dire, su quelle che sono le proprie riserve, le proprie potenzialità, dovrà giocare per resistere il più a lungo possibile. Però obiettivi militari sono stati colpiti, c'è evidenza di questo. E un altro aspetto interessante è che ieri per oggi è stato annunciato che stasera alle 8 il presidente dell'Eritrea, Isaias Afwerki, terrà un discorso alla nazione in cui toccherà anche il conflitto in corso. Quindi anche forse questa potrebbe essere un'occasione, se non di dichiarazione ufficiale dell'impegno, del coinvolgimento delle truppe eritree, di cioè, fatto un discorso, si può aprire un dibattito, non dico internamente all'Eritrea, magari esternamente, però vediamo, si può sentire anche la controparte. E
che finora non si è, insomma, non si è espressa.
Finora il primo discorso, mai, che io sappia, non c'è mai stata un'espressione ufficiale da parte eritrea, o meglio, il ministro dell'informazione, tramite sempre Twitter, dicevo, perché il canale principale del dibattito sembra proprio essere i social Twitter. Quindi quello che diceva era, ma vado indietro qualche mese, quando si iniziava a dire che c'era la presenza delle truppe eritree, che però forse indossavano divise dell'esercito etiopico, quindi una grande confusione, non si è mai espresso, chiedeva che venisse portata eventualmente evidenza di ciò. Tuttavia l'evidenza c'è, nella misura in cui verso Decamare e verso altri, diciamo, luoghi a circa 40-50 km da Asmara si erano riversati molte, chiamiamole, vettovaglie e altro materiale che veniva dal Tigray, tant'è che i vescovi cattolici in Eritrea avevano detto di non comprare assolutamente questi materiali, queste vettovaglie, proprio per evitare. Quindi il fatto che siano arrivati in Eritrea significa che qualcuno è andato e ce li ha presi e ce li ha portati, ecco. Quindi
certo.
Però ripeto, non parliamo sempre di informazioni dal basso, informazioni non raccolte di prima mano, cioè già era difficile l'accesso all'Eritrea, adesso figuriamoci, lo sarà ancora di più fra la pandemia e questa situazione.
Tu hai nominato un altro attore in campo, che è la Chiesa, che sappiamo, sì, insomma, essere sempre stata molto presente, soprattutto in Etiopia. Vuoi dirci qualcosa di più?
Allora, sinceramente non ho in questo momento dei grandi contatti e informazioni. Quello che pare essere, ancora una volta, è che dico ancora una volta proprio perché siamo in odor di anniversari di massacri, di rappresaglie, che il clero etiopico sia stato particolarmente in Tigray, particolarmente vessato. Ma oltre a quello c'è l'intervento proprio di pochi giorni fa, anzi forse di ieri, la richiesta all'UNESCO di intervenire, perché quando parliamo di chiesa parliamo anche della preservazione di tutto ciò che è la cultura del Tigray, i monasteri, gli scritti, i manoscritti, i dipinti. Quindi annientando il clero oppure questi luoghi, di fatto quello che sembra in atto una sorta di cancellazione proprio della cultura tigrina, e la cultura tigrina in questo caso è legata anche alla cultura della chiesa copta locale. Ho avuto contatti poi con dei rappresentanti della chiesa cattolica in loco, che di fatto hanno ammesso di essere stati, potremmo dire, espropriati di tutto quello che hanno, però non so dire effettivamente se hanno cercato in qualche modo di creare una resistenza o di fare una opposizione o di mettersi in rete per in qualche modo aiutare o salvaguardare la popolazione.
Va bene Valentina, io penso che abbiamo dato tutti gli elementi per andare un po' a capire meglio quello che sta succedendo nella regione del Tigray, tutti gli attori coinvolti, e non so se vogliamo aggiungere dell'altro, altrimenti insomma noi adesso manderemo queste interviste che abbiamo realizzato alla comunità del Tigray, delle donne, soprattutto che c'è stata domenica questo appuntamento. Sappiamo che la comunità internazionale della diaspora si sta muovendo abbastanza spesso e che vede però espressamente soltanto la comunità del Tigray, nel senso che non sono oggettivamente scese in piazza né gli eritrei né gli etiopi delle altre etnie, ma è rimasta abbastanza localizzata al Tigray e alle donne soprattutto. E comunque potremmo, insomma, anche se tu hai delle novità, i microfoni di Radio Onda Rossa sono apertissimi alla qualsiasi altra comunicazione e anche aggiornamento, quindi insomma ti invitiamo quando vuoi a risentirci e non so se vuoi aggiungere altro.
No, io quello che potevo condividere l'ho condiviso con piacere con voi, vi ringrazio nuovamente per l'invito e spero ci siano altre occasioni per tornare su questi e su altri temi.
Grazie infinite a te Valentina, grazie ancora. A presto. Ciao.
Ciao. Ricordiamo Valentina, abbiamo ascoltato insomma un intervento di Valentina Fusari, che lavora all'Università di Pavia ed è docente di scienze politiche e sociali. Allora noi direi che andiamo a sentirci queste testimonianze, prendetele per quelle che sono dopo aver ascoltato comunque una parte un po' più politico-storico e ovviamente di una parte della sono voci insomma delle donne del Tigray, donne e uomini, perché ci sono anche degli uomini, e noi ci risentiamo a fra un po', perché durano un pochetto. Buon ascolto.
Siamo qui in Tigray, sta succedendo eventi sorciti Eritrea, e ha fatto entrare il governo nostro Abiy Ahmed, e nostri sorelli, nostre madri stanno violentando quelli che andati in ospedale e su 108, però c'è tanti perché da noi è una cosa, diciamo, vergognosa, perché dice che uno mi ha violentato, queste cose, non è usciti, però c'è decina di centinaia di miei tanti, e per cui stiamo qui noi, per almeno si sente tutto il mondo, si aiuta, perché stanno anche chi c'ha marito, chi c'è anche 14 anni minori, e chi c'è sora, e hanno violentati qualsiasi. Per cui noi stiamo chiedendo prima di tutto questo esercito di Eritrea deve uscire subito, e la seconda devono aiutare queste donne, perché psicologicamente sia tutto. E poi non è solo questi, non c'hanno da mangiare, non c'hanno tutto materiale, poi noi donne ci abbiamo tanti problemi, sia amministrazione arriva che serve, non c'è nessuna medicina, non c'è. Per cui noi stiamo chiedendo a tutti e si aiuta, si interventa su questa cosa. E scusami per non parlo benissimo italiano, ma però c'è tante cose che non riesco a spiegare adesso, perché se li senti davvero ti fa male, perché non lo so, figurati come donne, anche maschi, mai sentito così in vita mia, e soprattutto i bambini 14 anni che ne sanno, senza volendo, poi questi grandi, sei malato, sei sta succedendo di tutto, per cui noi stiamo qui per difendere questo, basta, devo uscire facessero questo esercizio di Eritrea, poi dopodiché devo aiutare queste donne non con governo etiopico, quelli umanitari devono entrare, devono fare entrare i giornalisti, devono sapere, devono sapere tutto, così si fa la, si lo sa la verità, perché lui sta dicendo fatto pace tutto, ma non è vero. Per cui noi stiamo qui oggi, si aiuta almeno vicino a noi a questi che violentati, se aiutiamo, stiamo chiedendo per questo, grazie.
Perché stiamo manifestando contro la guerra che sta succedendo in Etiopia e soprattutto regione Tigray, quello che sta succedendo, quelle che le violenze contro donne e bambini, decisioni alle persone civili, contro questo siamo qua.
C'è dal nostro paese, c'è proprio, sta fanno e macello, fanno la guerra, già dura 102 giorni oggi, quindi noi siamo qui proprio una cosa, il nostro primo ministro, diciamo il governo federale, sta fanno d'accordo con Eritrea, proprio dal nostro popolo sta fanno il macello, proprio sta ammazzando tutti i bambini, proprio c'è per spiegare, c'è proprio difficile perché sta fanno proprio il macello, perché motivo quello di una regione di Etiopia, una Tigray, quindi sta fanno d'accordo con Eritrea invece confini da Tigray, sta ammassando da bambini, anziani, tutti proprio sta fanno macello, non entrano da mangiare, tutti proprio bloccato, tutti questo, per questo noi stiamo chiedendo prima di tutti esce prima di soldati ritiri proprio dal Tigray, aprire proprio la per United Nations, entrano da mangiare perché sta morendo, cominciare proprio da 100 giorni, non entra, non esce nessuno lì, non lo sappiamo che fanno proprio indietro, perché adesso esce un pochino notizia da Mekele, perché qualcuno viene lì e stai fanno questo con le notizie, invece proprio sta fanno macello, proprio morendo da fame da gente, non entra proprio di più di 100 giorni, già cominciato da 4 novembre, quindi per questo noi chiediamo, per questo già sicuramente stiamo facendo la decina manifestazione, quindi per questo sta chiedendo proprio, aiutando la gente veramente, chiedere allo Stato italiano proprio fare qualcosa, proprio difendere la gente perché sta morendo, purtroppo non parlo italiano bene e per questo siamo usciti oggi.
L'odio di Ahmad è un assassino, Isaia è un fascismo grande, Isaia è un assassino grande.
Prima di tutto ringrazio di cuore a tutti i compagni e le compagne di Radio Onda Rossa per averci dedicato tutta la settimana a promuovere la manifestazione che le nostre sorelle hanno organizzato qua a Piazza della Repubblica, e in più a nome delle compagne e sorelle del movimento di associazione delle donne del Tigray, che per quanto riesco le aiuto a preparare i manifesti, queste cose così, in maniera abbastanza attiva, potrei osare a portare la loro voce, che stanno lottando contro questo governo fascista che sta distruggendo l'intera regione del Tigray, ma da sottolineare un punto importante, come succede in tante guerre, che questi infami riescono sempre a arrivare a colpire la colonna portante della nostra società, che è la donna stessa, e stanno strumentalizzando lo stupro in massa, di senza distinzione di età, di bambine, in casi pure di monasteri dove ci sono donne di clausura, giovani fanciulle, senza esitare e nel modo più brutale possibile le violentano in branco, senza nessun modo, e tante donne vengono pure sequestrate e portate con loro in giro per la regione. Qualcuna è riuscita a fuggire, per esempio una delle fanciulle che racconta la sua storia a Magalè, erano in 8, lei è riuscita a sfuggire mentre le altre le portavano in giro per le montagne praticando le cose più diaboliche che possiamo immaginare. Oggi siamo qua perché i tempi stanno aumentando, sono più di 100 giorni. Voi di Onda Rossa sapete benissimo le storie accadute in giro per il mondo, tanto uno degli esempi è quello del Ruanda, che in 100 giorni sono morti migliaia di persone, e qua siamo per dire che 100 giorni sono troppi. E la categoria più debole che sta soffrendo sono le madri, le sorelle. Quindi siamo riuniti qua tutti assieme per cercare un ascolto, che questo ascolto non ci è stato dato durante questi giorni. Siete i primi, gli unici, come al solito, la voce dei senza voce, che ci avete sostenuto, almeno anche a divulgare questo movimento che stanno facendo le nostre sorelle. Quindi siamo stufi che l'Italia è l'unico paese che tappa le orecchie, perché è molto complice nei movimenti del regime di Isaias Afwerki, e con questo subdolo infame di tipo ministro, primo ministro che abbiamo in Etiopia. E l'Italia ne è partecipe in maniera subdola e silenziosa, ma abbiamo delle conferme. In maniera imbarazzante, l'ultima uscita del primo ministro Abiy Ahmed, dietro a lui c'era uno slogan della cooperazione italiana. Io non la chiamo cooperazione, io la chiamo complicità a un genocidio che si sta attuando dentro il Tigray. E quindi questo Stato, che sta tappando le orecchie, è attivamente partecipe a questo genocidio, a questa persecuzione per profilo etnico. Noi non abbiamo dubbi, ci sono conferme, anche se, se hanno isolato la comunicazione, internet, sono sicuro che voi siete informati benissimo, però con tutto che hanno soffocato questa regione, stanno sbucando fuori tante informazioni che sono abbastanza per intervenire in maniera urgente. Però questi loro giochi di geopolitici, di scambi, di vendite di armi, tutte queste zozzerie impediscono a una accelerata rapido intervento per fermare questo cammino di distruzione. Ribadisco, oggi siamo qua per sottolineare la guerra in sé, però come sappiamo la categoria che soffre sempre di più sono i piccoli e le donne. Quindi qua oggi le nostre sorelle sono radunate per urlare e chiedere ascolto a tutti coloro che hanno un buon cuore, un buon senso di civiltà, insomma. Spero di essere stato chiaro e grazie di cuore.
Allora, buongiorno, sono Zainish dell'Associazione Donne del Tigre a Roma. Niente, noi oggi siamo qua per denunciare tutto quello che sta succedendo della violenza, no? E la violenza che non è una violenza che un esercito entra violenta una donna, il problema è che questi eserciti dell'Eritrea soprattutto arrivano dentro una famiglia, costringono al proprio padre, al proprio fratello di di violentare la tua sorella. Ci sono stati dei morti anche, degli uomini che si sono magari rifiutati. La violenza non è solo a una donna normale, cioè tra virgolette siamo tutte normali, ma più che altro anche subiscono anche le donne che sono religiose, diciamo le donne tipo suore, diciamo da noi un'altra perché noi siamo ortodossi. E quindi noi questo, soprattutto oggi, perché questa oggi è la nona volta che noi facciamo manifestazione, e quindi l'abbiamo fatta 4 volte al Parlamento, una volta alla FAO, Emirati Arabi che ci bombardano col drone, l'abbiamo fatta, e Sudan, per ringraziamento Sudan che sta accogliendo tutti gli sfollati del Tigray. E quindi poi oltre questo, oltretutto oggi chiediamo anche l'apertura dei corridoi umanitari, perché come dicevo qua non c'è, in Tigray le banche sono chiuse, quindi io anche se ho soldi io moro di fame lì, figuriamoci chi non ce l'ha. Tutti i pastori, i contadini gli hanno distrutto tutto quello che c'è, perché l'hanno bruciato gli eserciti dell'Eritrea, perché l'esercito dell'Eritrea ha negato per quasi 3 mesi, ha negato che esiste, sta lì, invece esiste, ha fatto la sua bandiera, addirittura dove ha occupato sta costringendo la gente a prendere la carta di identità. Questo chi gli permette? È assurdo, il governo etiopico, il nostro governo, primo Ben Abiy, come detto, Abiy Ahmed, a me è difficile pronunciarlo il suo nome, talmente che sto male, scusatemi. E quindi che cosa vuol dire? Noi siamo occupati dal nostro governo insieme al terzo paese, l'Eritrea, e quindi l'Eritrea, siccome adesso è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite che esiste l'esercito eritreo, adesso prima di uscire, speriamo che esce, sta distruggendo tutto. Quindi il cibo nostro da mangiare, che noi mangiamo, è tutto con mulino, grano, queste cose qua, quindi non c'è elettricità, tu non puoi macinare. Allora che cosa, la gente ha cominciato a macinare secoli fa con cose di mattoni, non so come si chiama in italiano, anche quello l'hanno distrutto, la cattiveria loro, no? È un genocidio proprio che non ti puoi immaginare, è un assurdo, non è mai esistito nel mondo, ma esistono sì in Ruanda, hanno subito tanti altri. E in più, come ho detto qua, se tu sei tigrigno, lavori presso ente o all'aeroporto, all'ambasciata, tutti sono stati licenziati. Quindi questo che cosa è? Sterminare il Tigray, che non deve esistere nella carta geografica del Corno d'Africa. Purtroppo non è così, perché il Tigray è l'Etiopia. Cioè nel senso, noi siamo etiopici, Tigray, perché se Tigray è Etiopia, come può occuparci il nostro primo ministro? Quindi e questo è assurdo, e noi purtroppo lo dobbiamo denunciare, ma non solo qua a Roma, va bene, siamo pochi, la situazione di immigrazione in Italia è molto diversa rispetto agli altri paesi, che il lavoratore immigrato ha più diversa vita anche, no? Diciamo sociale, di istruzione, di tutto. No, in Italia non è così, lo sappiamo, anche gli italiani stanno male, figuriamoci noi, i nostri stranieri. Che ti volevo dire? E quindi la denuncia che stiamo facendo, la diaspora, sta facendo una lotta dappertutto, dall'Australia, tutto il mondo, e che noi facciamo gli incontri con Zoom ogni sabato, tutto il mondo, e la forza del nostro del Tigray siamo noi, perché noi non possiamo combattere, non possiamo andare a combattere, però li combattiamo con Twitter, con giornali, facendo manifestazioni, e noi lo faremo anche ogni settimana finché la nostra gente non sarà libera, insomma è duro spiegarlo. Quindi la maggior parte delle donne che vedete qua, o uomini, non hanno notizie da tanto tempo delle sue familiari. Alcuni che hanno occupato hanno cominciato il telefono, ma adesso l'hanno chiuso di nuovo. Mm-hmm. E quindi
non riuscite a parlare?
No, 100 giorni sono 100 giorni che sì, 100
di più, abbiamo così 3 mesi di più, non parliamo con famiglia, non mandiamo soldi. Allora mia mamma sta male, quasi 3 mesi io non sento per niente, capito? Allora mio fratello piccolo era militare, ha preso, dove sta lui io non lo so, Allora, abbiamo sacche chiesa antica bruciata per militari di Eritrea. Sacco di chiesa a massimo 600 anni, ci sa la storia, ha bruciato tutta la chiesa. Poi ha preso anche la roba di chiesa. Abbiamo tanti cose di problema. Per questo motivo non sentimento. 3 mesi non banca, non medicina, non elettrico, non internet, non niente, nulla. Quasi 8 giorni sembra messo con l'aereo. Tigray. Io originale da Tigray, 3 mesi di più non sento mie favela, vivono o non vivono, capito? Allora, adesso che problema c'è? Ma sono anche le sori. C'erano sanco sori, ma sono con coltello. Molto, molto chiesa, perché lo sanno mondo, perché ne aiutano? Sacco chiesa, ma sono, e bruciano, e i donni, anziani. Abbiamo tanti problemi. Non banca, non luci, non elettrico, niente, non acqua pulita, non mangiare, quasi 3 mesi. I bambini morti al giorno, massimo 100 bambini e anziani. I bambini incinta e donne incinta sembrano morire nella strada. Come facciamo? Vedi, abbiamo così problema. Deve ascoltare a mondo a noi. Grazie a Dio noi siamo qui, parliamo così semplice, però di più, come ti dirò, di più programma c'è al mio paese. Quanto tu tra mesi non senti tua famiglia, come ti senti da cuore? Come mangi, come dormi? Non ti può mandare i soldi, non ti può chiamare con telefono. Non, io e mio papà ce l'hanno supportato il banno.
Diabete.
Non posso mandare medicina, lui sta male.
Infatti questo è un altro problema. Queste delle medicine che noi diciamo che la gente magari è uccisa oppure non ha né. Però quelle persone che hanno le malattie croniche, questi muoiono anche e sono vittime di guerra in qualche modo. Muoiono perché gli ha ammazzati qualcuno, però se tu gli chiudi tutto, è certo che tutti gli ospedali che c'erano in Tigray, anche ospedali italiani, sono tutte distrutte. Università hanno saccheggiato, come se tu vedi una cosa la devi distruggere prima di uscire. È quello che stanno facendo. E tutti noi che stiamo qua rischiamo di entrare nel nostro paese, tutti questi che stiamo qua rischiamo di entrare in Etiopia, non possiamo entrare nel nostro paese. Per fortuna ci sono le maschere, siamo poco riconosciuti e un po' rido nella disgrazia, però è così. No, lei chiedono perché le avvocatesse delle donne, dei movimenti delle donne, perché non ci aiutano. E questo è un lavoro che dobbiamo farlo noi.
Con una donna dormono 15 persone, militari di Eritrea. Con una donna di 8 anni, di 10 anni, che dici tu? Dormono 8 persone, 15 persone, militari di Eritrea fanno questo qui, in Tigray.
Avete contattato delle avvocate internazionali?
No, qua a Roma no, però la diaspora del Tigray, sai come ti dicevo che è diverso l'istruzione in Italia, che ce l'abbiamo come bagaglio noi immigrate, diciamo. In altri paesi invece stanno cercando di organizzare anche gruppi di studiosi, avvocati nostri con altri avvocati si stanno organizzando per denunciare alle Nazioni Unite, pure sempre citando l'articolo 51 delle Nazioni Unite, e quindi denunciare tutto quello che sta succedendo. Però ci vuole un po' di tempo, penso, non lo so.
Stop alla violenza sessuale nel Tigray! Stop genocide in Tigray! You will win! Tigray will win!
Thank you.
C'era questo partito che si chiama Ehadi, che si chiamava Ehadi, di cui facevano parte tanti altri, da Amara, da Oromo, TPLF rappresentava Tigray, come Tigray era dentro Ehadi, no? Gli Oromo erano dentro Ehadi. Però loro adesso quello che dicono, il Tigray che ha governato 27 anni, non è così, era un grande partito dove si coalizzavano tutti questi, no? E poi è morto Melzenawi, dopo che è morto c'è stato un presidente, e poi adesso questo qua di transito, vuol dire.
La cosa che voglio capire è adesso il genocidio, scusami se ti faccio queste domande, cioè stanno mandando via tutta la popolazione, diciamo così, Tigray, da dove? A dove?
Allora, dal Tigray, per esempio, se io vivevo in Etiopia, Addis Abeba, se io vivevo e lavoravo presso uno, che ne so, una struttura pubblica, ospedali addirittura, eccetera, ero un medico, mi ferma, io non posso lavorare.
Ok.
Perché sono, quindi questo.
Ok, quindi assolutamente... stanno decidendo proprio diciamo di mandare via tutte le persone che originariamente sono del Tigray, quindi che hanno una lingua e la religione è la stessa?
La religione in Etiopia è la stessa, ortodossi, ci sono musulmani, insomma siamo
Ok, però diciamo che riguarda fondamentalmente la lingua, l'origine della
regione. Perché in quanto tigrigni non puoi. Io per esempio a casa mia sono andati a Addis Abeba, mi hanno cercato in quella dove io ho una casa, 110 persone l'hanno presi, la maggior parte era della diaspora, cioè tipo me magari sono andata lì e quindi che cosa è successo? Tutti che erano tigrigni l'hanno portati e poi con cauzione.
E dove l'hanno portati? Dove?
In carcere. In carcere con cauzione, una persona proprio che conosco io bene, un signore anziano, lui vive in Canada, canadese, l'hanno arrestato. Dopo una settimana è uscito dando cauzione. Mio marito dice: ma come cauzione, che cosa ha fatto? E quindi siccome noi veniamo da fuori pure, quindi ricattabile, magari vuole i soldi. E poi tante anche con cittadinanza canadese, italiana, eccetera, non l'ha fatti uscire. Sono dovuti intervenire le Nazioni Unite in Addis Abeba per alcuni portarli via, farli ritornare da dove venivano, che ne so, se venivano dall'Inghilterra in Inghilterra. Questi sono casi che stanno accadendo, quindi questo è proprio fatto apposta. Tu puoi fare la guerra con partito come fanno in tutto il mondo, non guerra, magari ci può stare anche non governare insieme, ma che tu proprio appositamente perché sei tigrino ci perseguiti, quindi vuol dire questo.
E oltre al carcere stanno facendo anche una pulizia, nel senso stanno obbligando le persone a tornare o andare via da Addis Abeba e tornare nella regione del Tigray?
No, quello no, no. Quello no, quello
è una missione, diciamo, di carcere, di persecuzione.
Carcere, persecuzione,
che diaspora c'è della Tigray? Quanti sono in diaspora dal Tigray?
Dove? Qua a Roma?
In Italia?
In Italia penso più di 2000, penso, non lo sono noi i dati esatti, cioè vecchi mi ricordo, ma adesso no, da tanti anni.
Distrugge completamente la...
E poi la cosa, no, in Addis Abeba, tutte le nostre amiche, io quando chiamo a mio fratello per esempio, come stai? Tutto bene? Bene, niente altro. Le mie amiche però che magari hanno vissuto qua, piano piano parlo con l'italiano, alcune cose parliamo, tutti la bandiera del Tigray, la maletta che ce l'avevano, tutti l'hanno strappato, perché per questo pure viene arrestato in Addis Abeba, in tutto dove si trova.
Molto chiaro.
Ma soprattutto da sottolineare.
Infatti, un'altra domanda. Che dichiarazioni ci sono state, oltre al primo ministro, ma della presidente invece dell'Etiopia?
Che io sappia, no.
Lei di che regione, da dove, che regione proviene?
Penso che Amara posso chiedere
ambulanze fuori strada che riuscivano a entrare in ogni